Mamma e papà mi avevano sempre raccomandato di stare lontana dal bosco dopo il tramonto, ma questa volta non avevo dato retta alle loro parole. Mentre stavo raccogliendo delle fragoline, ho visto qualcosa di soffice e bianco muoversi tra i cespugli. Ho iniziato a seguire quel batuffolo pensando che con un po' di fortuna l'avrei potuto portare a casa con me. Era molto più rapido e sfuggente di quanto pensassi, e senza nemmeno rendermene conto, mi ha portato nel cuore della foresta. Fra tutti quei cespugli e quelle foglie, ho finito per perderlo di vista. Così rattristata, ho cercato di ritrovare il sentiero di casa. Mentre vagavo nella penombra in cerca della giusta direzione, ho cominciato a sentire dei rumori strani tutto intorno a me. Ero veramente terrorizzata, così mi sono messa a correre. Ma poi, davanti a me, i rami di un cespuglio hanno iniziato a muoversi spaventosamente. Ho fatto un paio di passi indietro con le mani davanti agli occhi, ma ho tirato un sospiro di sollievo quando ai miei piedi ho rivisto il coniglietto. Non potevo credere di essere stata tanto fortunata da ritrovarlo sui miei passi. Così mi sono messa in ginocchio e l'ho preso in braccio per portarlo a casa con me. Ancora, non sapevo che non avrei mai più fatto ritorno a casa. Mi sono alzata e, malgrado l'oscurità, ho visto nitidamente due grossi occhi gialli che mi guardavano famelici. Non ho mosso un muscolo, non sono nemmeno riuscita a gridare. Ha fatto un balzo in avanti, verso di me, e poi non ho visto altro che buio. La bestia è ancora là in agguato. Attende la sua prossima preda. Seguiteci nella caccia.
Bentornati su Shiver From Beyond, il podcast che indaga oltre l'ignoto. A guidarvi saranno le voci di Roberto e Giovanni. Noi, come sempre, vi consigliamo di rilassarvi e di lasciarvi prendere per mano in questo viaggio che si spinge ai limiti del conosciuto, dove il confine tra la nostra realtà e l'altrove è più labile. E ora, buon ascolto e buoni incubi.
Episodio 10, primo caso, 1764, l'anno della bestia.
Nella regione storica dell'Occitania, situata nel sud della Francia, si trova un territorio ancora estremamente selvaggio e misterioso, che nei secoli ha modificato molto poco il proprio aspetto. Stiamo parlando del dipartimento di Lozère, nella parte più settentrionale di questa regione, distante dalle calde coste di Marsiglia e Montpellier, circondata da boschi secolari e altipiani che superano i 1000 metri di altitudine. Fin dai tempi più antichi, quest'area ha fatto della pastorizia la principale fonte di sostentamento. Per raccontarvi la storia del primo caso di oggi, è necessario immergerci all'interno di questo mondo bucolico, ritornando indietro di circa 250 anni. Nel rigido inverno del 1763, dentro alle piccole locande del Gévaudan, iniziano a serpeggiare delle voci, secondo le quali alcuni contadini della vicina regione del Delfinato erano stati aggrediti da una belva feroce. Questi sussurri, via via più insistenti, si fondavano sulle descrizioni dell'animale diffuse all'interno delle cronache ufficiali. Una di queste presentava un ritratto piuttosto dettagliato della creatura e, citandone il testo, parlava di una bestia dalle dimensioni di un lupo molto grande, color caffè bruciato chiaro, con una striatura nera sul dorso, la pancia di colore bianco sporco, la testa molto grande, una specie di peluria che forma un fiocco sulla testa e vicino alle orecchie, la coda ricoperta di pelo, come quella di un normale lupo, ma più lunga, e portata arrotolata alla propria estremità. Il primo avvistamento di questa creatura nella regione del Gévaudan avvenne nei primi giorni di giugno del 1764. La testimone della storia era una giovane mandriana di cui sfortunatamente non conosciamo il nome, che mentre portava al pascolo il proprio bestiame venne aggredita da un animale feroce. La creatura, per fortuna, fu messa in fuga dai buoi della ragazza, che in preda allo spavento s'erano messi a correre all'impazzata.
Il 30 di quello stesso mese fu seppellita la prima vittima ufficiale nel Gévaudan. La poverina era una ragazza di 14 anni, di nome Jean Boulet. Quando i suoi miseri resti dilaniati vennero rinvenuti appena fuori dal suo villaggio natio, nei pressi di una foresta, furono seppelliti senza nemmeno ricevere i sacramenti, in quanto la giovane, prima di morire, non aveva potuto confessarsi. Nel registro parrocchiale del paesino in cui andò in scena l'aggressione, il sacerdote scrisse che la causa della morte era da imputare alla bestia feroce, facendo presupporre che l'animale e la sua pericolosità fossero già conosciuti. La seconda vittima non tardò ad arrivare. L'8 agosto del 1764, un'altra ragazzina di 14 anni venne ritrovata morta a pochi chilometri di distanza da Jean. Fra la fine di agosto e l'inizio di settembre, i cadaveri orribilmente deturpati e quasi del tutto irriconoscibili di tre ragazzi, una donna, una bimba e un uomo adulto, tracciarono una scia di sangue che rivelò lo spostamento della creatura verso le zone più interne. La belva si stava allontanando dalle sue prime zone di caccia per marciare verso le montagne di Hoclé. Alla fine di settembre scomparvero altre tre persone e i loro resti furono ritrovati sparsi fra i boschi e le campagne. Nella prima metà di ottobre altri due ragazzi erano stati aggrediti e gravemente feriti, mentre una contadina era stata trovata morta e parzialmente divorata sempre al limitare del bosco. A questo punto, la notizia di una belva assetata di sangue, che mieteva decine di vittime nell'entroterra dell'Occitania, si sparse per tutta la Francia. E non furono pochi i parigini che, leggendo i giornali, cominciarono a chiedersi se il mostro non stesse puntando verso la capitale, e se un giorno le sue vittime non sarebbero stati proprio loro.
A seguito delle forti pressioni arrivate dagli ambienti ecclesiastici, ma anche dal profondo senso di terrore che stava attanagliando la popolazione dell'Occitania, i governatori di alcune delle sue province si riunirono per trovare una soluzione. Venne posta una taglia di 6.000 lire sulla bestia, che equivarrebbero circa a 7.000 euro attuali, e fu incaricato un reggimento dell'esercito di guidare e armare i contadini che volevano partecipare alla spedizione. La prima battuta di caccia non portò alcun risultato, anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, sembra che due cacciatori che agivano per conto proprio le spararono due volte, e in entrambi i casi la bestia cadde e poi si ridestò in men che non si dica per scomparire nella boscaglia. Probabilmente a causa dell'intensificarsi delle battute di caccia, la creatura fu spinta verso nord-ovest. Eppure la sua fame di sangue non si arrestò. Si pensa che da ottobre alla fine dell'anno si macchiò di altri 27 attacchi, che portarono ad almeno 18 morti. Il vescovo della diocesi di Mende, nonché conte del Gévaudan, spedì una missiva a tutti i sacerdoti della circoscrizione affinché imponessero ai fedeli 40 ore di preghiere recitate per tre domeniche consecutive. Egli era fortemente convinto che la belva fosse stata inviata come castigo divino e credeva persino di averla scorta tra i versetti del Deuteronomio, per la precisione in un passo specifico in cui si parla della punizione inflitta a coloro che rinnegano Dio. Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre, dalla pestilenza mortale. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno delle bestie che strisciano nella polvere. Molti sacerdoti, convinti di una possibile natura demoniaca di questa fiera, organizzarono processioni e sedute di preghiera collettiva per scacciare il maligno. Chiaramente, questi tentativi spirituali di porre un freno agli attacchi non sortirono gli effetti sperati. Tant'è vero che il 12 gennaio del 1765 si verificò uno degli attacchi più cruenti che fece inorridire l'opinione pubblica.
Appena fuori dal villaggio di Chianalel, un gruppo di 7 bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni fu raggiunto e attaccato dal mostro. La creatura emerse dall'ombra e morse in faccia a uno di loro, per poi trascinarlo con sé nel bosco. I bambini terrorizzati fuggirono immediatamente verso le loro case, ad eccezione di Jacques André, che malgrado la giovane età si mostrò eccezionalmente coraggioso e convinse i suoi compagni ad andare in soccorso del loro amico vittima della belva. Armandosi alla buona di pietre e bastoni, i bambini si misero all'inseguimento della bestia. Dopo averlo raggiunto in mezzo al bosco, trovarono la giovane vittima dell'aggressione ancora miracolosamente in vita, malgrado le gravi ferite sul volto. L'enorme lupo, che ormai aveva preso il nome di bestia del Gévaudan, era a pochi passi dal bambino, intento a ingoiare i brandelli di carne che gli aveva strappato. Sfruttando la superiorità numerica, i bambini cominciarono a scagliare sassi e fendenti in direzione della bestia, attirando l'attenzione degli adulti, che sentendo il frastuono, accorsero armati di fucili e forconi, riuscendo a mettere in fuga la creatura prima che potesse contrattaccare e compiere un'empia carneficina. Grazie al resoconto dettagliato fatto dal vescovo di Mend, la storia raggiunse le orecchie del re, che decise di ricompensare personalmente i bambini con del denaro e di prendersi carico dell'istruzione e del successivo arruolamento del ragazzino che era stato sfregiato, che finì per diventare un ufficiale dell'esercito regio. Un lupo dalle dimensioni anomale venne effettivamente abbattuto nelle foreste del Gévaudan il 20 settembre del 1765. L'animale venne ucciso da alcuni guardiacaccia e il suo cadavere venne sottoposto a un'autopsia. Secondo l'analisi, il lupo era lungo circa 1,90 m, con un peso di 80 kg, e alcuni testimoni sopravvissuti agli attacchi lo indicarono come il responsabile. Mediamente, un lupo europeo misura poco più di 1 metro, e gli esemplari più grandi non superano mai 1,5 metri, pesando tra i 25 e i 40 kg. Il lupo ucciso nel settembre del 1765 sembra proprio essere il doppio per dimensione di un normale esemplare. Un mese più tardi, negli stessi boschi, venne scoperta anche una lupa in compagnia dei propri cuccioli, che nonostante l'età mettevano in mostra dimensioni ragguardevoli. Il popolo non volle correre nuovi rischi e decise di sterminare definitivamente il branco. Malgrado l'abbattimento di questi lupi, tuttavia, le morti non cessarono, facendo presagire che la bestia del Gévaudan non fosse riconducibile a un singolo esemplare, ma neppure a un unico branco.
Nel corso del 1766 gli attacchi non diminuirono, e anzi la bestia sembrò avere cambiato radicalmente le proprie abitudini. Infatti si ritirò verso le zone più montuose, per la precisione nella parte più interna del massiccio centrale. Inoltre, sembrò aver affinato i propri sensi a tal punto da riuscire a scansare tutte le trappole che erano state predisposte per la sua cattura e ad evitare le battute di caccia che continuavano a venire organizzate. Fu nella primavera del 1767 che un lupo di taglia enorme prese a scorrazzare nuovamente per le campagne sotto al Monte Mouchet. Il 18 giugno, una giovane paesana fu ritrovata sbranata, e a quel punto il marchese decise di organizzare un'ulteriore battuta di caccia. Il giorno seguente, un lupo gigantesco venne abbattuto da un tale di nome Jean Chastel. Pochi giorni più tardi, un secondo cacciatore eliminò un'altra bestia di dimensioni considerevoli, ad appena 5 km in direzione sud rispetto al primo. Da quel momento, gli attacchi cessarono definitivamente, mettendo il punto ad una delle pagine più insanguinate della storia francese. Arrivando dunque a tirare le somme, la bestia del Gévaudan era effettivamente un lupo o un gruppo di lupi dalle dimensioni nettamente superiori alla media? Oppure si trattava di qualcosa di diverso? Il lupo abbattuto da Chastel fu sottoposto ad una dettagliata autopsia, che ne riportò nel dettaglio tutte le caratteristiche fisiche e le relative dimensioni. In base a tale descrizione, gli studiosi proposero due ipotesi principali. La prima sosteneva che si trattasse di alcuni incroci fra un grosso cane molossoide e un lupo. La seconda, invece, che si trattasse di lupi affetti da acromegalia, una malattia dello spettro del gigantismo che colpisce e deforma specialmente il volto e gli arti. Nei secoli successivi vennero presentate ipotesi aggiuntive. Una delle più interessanti cerca la risposta all'interno del periodo storico in cui si svolge la vicenda e nella grande passione per tutto ciò che è esotico da parte della nobiltà francese. Chi appoggia questa tesi sostiene che fosse estremamente probabile che un esemplare di qualche specie esotica fosse scappato da un circo itinerante, oppure dal parco di qualche nobilotto eccentrico. La creatura che più si avvicina alla descrizione è sicuramente la iena, ma molti hanno anche parlato di leoni, tigri, giaguari, ghiottoni, orsi o addirittura di tigri della Tasmania.
Parallelamente alle risposte scientifiche, sono state avanzate altrettante ipotesi legate alla criptozoologia. Negli ultimi decenni si è iniziato a parlare della possibilità che la bestia del Gévaudan fosse uno o più esemplari sopravvissuti all'estinzione della loro specie. L'ipotesi più gettonata è quella di una famiglia di acreidi, mammiferi carnivori di una taglia compresa fra il lupo e l'orso, estintisi circa 45 milioni di anni fa, la cui descrizione dei paleontologi ricorda molto quella della bestia. Altri criptozoologi pensano invece che si potesse trattare di alcuni esemplari di Dinopiteco. Questa creatura, i cui fossili sono stati scoperti meno di un secolo fa, aveva un aspetto simile a quello di un odierno babbuino, ma di dimensioni circa 3 volte superiori. Un vero e proprio mostro onnivoro con il quale i nostri antenati hanno convissuto fino a circa 12.000 anni fa. È probabile che non si riuscirà mai a venire definitivamente a capo di questo mistero, ma la bestia del Gévaudan ci permette di riflettere sulla fragilità di un animale che non si trova, né si è mai trovato, all'apice della catena alimentare, nonostante la propria arroganza lo abbia spinto a credersi superiore a tutti gli altri. La verità è che l'essere umano resta tuttora in balia della forza della natura e quando si vede costretto a fronteggiarla da solo, riscopre, a proprie spese, di non essere altro che un piccolo e indifeso tassello del puzzle.
Se ci pensate, esistono numerosi modi in cui un uomo può perdere la testa. Grossi guai a lavoro, una spia che si accende all'improvviso sul cruscotto della vostra auto, una schedina persa per colpa di un gol all'ultimo minuto, dimenticarsi di ascoltare l'ultimo episodio di Shiver from Beyond, oppure un tranquillo viaggio in kayak tra i remoti monti del Canada settentrionale in cerca di oro o di avventura. Sembra infatti che nei selvaggi territori del nord-ovest esista un luogo capace di farvi letteralmente perdere la testa. Secondo caso, la Valle dei Senza Testa.
Il secondo caso di oggi ci riporta vicino a un territorio di cui abbiamo già ampiamente parlato nel nostro quarto episodio, quando abbiamo trattato del Triangolo dell'Alaska. Ci dobbiamo spostare un po' più ad est, superando i confini che separano l'Alaska dal Canada nord-occidentale. E qui troveremo la grossa catena montuosa dei Monti Mackenzie, ai piedi della quale si sviluppa una vasta vallata che segue il corso del fiume Nahanni, da cui eredita anche il toponimo. La vasta area che comprende questa regione fa parte di quelle poche terre che possono ancora definirsi selvagge. Gli unici ad aver abitato con costanza alcune di queste terre sono le tribù dei Dené. Secondo i racconti di queste genti, facenti parte della grande famiglia dei popoli dei nativi americani, insieme a loro, le zone più interne e montuose, praticamente inaccessibili, erano abitate dal popolo dei Naha. Dalle descrizioni dei Dené, la tribù Naha sarebbe stata contraddistinta dalla bellicosità e dalla violenza dei propri guerrieri. Si dice infatti che i Naha scendessero regolarmente dalle montagne per razziare, depredare e uccidere i Dené. Le leggende a volte indugiano su un dettaglio ricorrente piuttosto macabro. I Naha avrebbero collezionato i teschi dei nemici sconfitti. Le cronache storiche dei Dené parlano di questo popolo rivale fino alla fine del XIX secolo. Dopodiché, dei Naha non si ha più notizia. Anzi, in realtà non si è mai avuto notizie concrete su di loro, nonostante tutti i popoli autoctoni dell'area sembrano averli conosciuti. Se ci affidiamo alle fonti dei nativi, il popolo Naha sembra essere scomparso improvvisamente a cavallo fra l'8 e il 900. I colonizzatori europei hanno cercato a lungo tracce che ne testimoniassero l'esistenza, ma senza successo. La misteriosa scomparsa dei Naha precede di una manciata di anni il primo incidente registrato nella valle.
Ammesso che questa tribù sia effettivamente esistita, le ipotesi legate alla sua sparizione sono molteplici. Secondo alcuni, i Naha sarebbero semplicemente migrati verso zone più favorevoli. Secondo altri, invece, sarebbero stati sterminati da un'epidemia improvvisa. Infine, esiste un'ultima teoria, molto più inquietante delle precedenti, secondo la quale i Naha non sarebbero affatto scomparsi, ma semplicemente continuerebbero a nascondersi nelle zone più remote e selvagge della montagna. Questa teoria potrebbe fornire una chiave di lettura interessante per riuscire a dare un senso ad alcune misteriose morti verificatesi a partire dal 1908. Willie e Frank MacLeod erano due cercatori d'oro che furono attirati in quella zona remota a causa delle voci sulla presenza di ricche miniere sotterranee. I due fratelli vennero visti per l'ultima volta nel 1904, pochi giorni prima di lasciare la città di Edmonton, spingendosi in direzione nord-ovest. 4 anni più tardi, un terzo fratello di nome Charlie, che non aveva preso parte alla spedizione, allarmato dalla totale mancanza di notizie, decise di organizzare le ricerche dei due dispersi. Seguendo istintivamente il corso del fiume, Charlie si trovò davanti ai resti dell'ultimo accampamento dei suoi fratelli, collocato a pochi metri dalle sponde del Nahanni. Charlie sapeva, in cuor suo, di stare cercando i resti dei propri fratelli, ma la scena che si trovò davanti agli occhi lo perseguitò per il resto della propria vita. Uno dei due giaceva ancora avvolto dalle coperte come se fosse stato sorpreso nel sonno. L'altro aveva ancora il braccio proteso in direzione della pistola che si trovava a pochi passi da lui. Il dettaglio che diede forma agli incubi di Charlie per gli anni a venire fu che entrambi i corpi erano stati decapitati e che i teschi non furono mai ritrovati. Da questo momento, la Nahanni Valley prese il nome di Valle dei Morti, o Valle dei Senza Testa. Purtroppo, la triste fama di questa valle non si esaurì con la tragedia dei fratelli MacLeod. Le morti e le sparizioni proseguirono per decenni.
Ogni volta che un cacciatore d'oro o un escursionista scompare, quando i Dene vengono interpellati dalle autorità canadesi, affermano sempre che all'interno della valle alberghi una presenza maligna e consigliano di non spingersi ad esplorarla per nessuna ragione al mondo. Nel 1917, un cercatore d'oro svizzero venne rinvenuto morto e decapitato vicino ai resti carbonizzati della sua tenda, sulle rive di un emissario del Nahanni. La stessa identica sorte toccò ad un avventuriero originario dell'Ontario, che nel 1945 venne trovato morto e senza testa all'interno del proprio sacco a pelo. I dettagli che uniscono con un sottile filo rosso tutti questi casi sono principalmente 3. Gli avventurieri stavano tutti quanti cercando l'oro. Sono stati tutti ritrovati senza testa e sembra che siano stati sorpresi nel sonno da qualcosa o qualcuno che voleva appropriarsi del loro oro oppure che desiderava che questi non lo portassero via. C'è da fare un'ultima considerazione, però. Tutti gli effetti personali e i beni delle vittime sono stati ritrovati insieme ai corpi dei loro proprietari, rendendo così molto improbabile la pista della rapina. Le sparizioni e le morti misteriose hanno avuto fine all'inizio degli anni 70, ovvero quando il governo del Canada ha deciso di costruire una diga e una centrale idroelettrica nella zona. L'area venne poi dichiarata come riserva naturale e bene protetto dall'UNESCO, ponendo fine una volta per tutte alla corsa all'oro e all'afflusso incontrollato di curiosi.
Le teorie che cercano di trovare una spiegazione alle morti della Valle dei Senza Testa sono molte, alcune più fantasiose di altre. Una delle ipotesi più concrete riguarda il brigantaggio. Non è affatto da escludere la possibilità che alcuni malintenzionati abbiano seguito le orme dei cacciatori d'oro per assassinarli e rubargli l'area furtiva. Le debolezze principali di questa ipotesi, tuttavia, sono la presenza degli effetti personali sui cadaveri e la strana mancanza dei teschi delle vittime, elementi che stonano con la pista della rapina. Un'altra ipotesi da non sottovalutare è quella secondo cui alcuni membri superstiti della tribù Naha abbiano assalito questi intrusi e li abbiano uccisi per evitare che violassero le loro terre sacre. Malgrado non si sappia ancora se questa tribù sia realmente esistita o se ancora ne restino degli individui nascosti nelle zone più remote, la pratica della decapitazione a fini rituali sembrerebbe sposare questa teoria. Una terza ipotesi parla della presenza all'interno delle zone più remote e inesplorate del pianeta di accessi per la Terra Cava. La Terra Cava è una teoria pseudoscientifica molto controversa, nata nel 1692 con Edmund Halley, secondo la quale al di sotto della crosta terrestre ci sarebbe uno spazio vuoto abitato da creature sconosciute e mitologiche, tribù umane più avanzate di quelle della superficie e persino animali ritenuti estinti. È una teoria che attualmente, per fortuna, trova posto prevalentemente nel mondo del fantasy e della fantascienza, per quanto alcuni ancora oggi la ritengano plausibile. Quindi, secondo la teoria della Terra Cava, la Nahanni Valley sarebbe uno dei punti d'accesso per il mondo sotterraneo. Un'altra teoria altrettanto discutibile sostiene che ben nascosta nelle aree più selvagge si celi una terra dimenticata e perduta, paragonabile ai mitici continenti perduti di Atlantide e Lemuria, è abitata da una razza umana molto più antica e più avanzata tecnologicamente rispetto a noi, oltre che popolata da specie completamente sconosciute di flora e di fauna. Una delle ipotesi paventate per giustificare le strane sparizioni in quest'area è la teoria delle ley lines e dell'elettromagnetismo terrestre, di cui abbiamo già trattato nell'episodio dedicato al triangolo maledetto dell'Alaska. Infine, un'ultima ipotesi riprende a piene mani una figura demoniaca che popola il folklore delle tribù locali, il Wahela, uno spirito malvagio dotato di poteri sovrannaturali che è solito uccidere le proprie vittime, decapitandole.
Nelle leggende dei nativi, viene descritto come un lupo molto più grosso del normale e ricoperto da una folta pelliccia bianca, che vaga per queste lande a protezione del proprio sacro territorio e che non si fa scrupoli ad attaccare chiunque lo violi. Sembra che esistano avvistamenti di una creatura con queste fattezze anche al di fuori dei racconti dei Dene. Ad esempio, nel 2018, il meccanico statunitense Frank Graves avvistò all'interno della Nahanni Valley una belva che descrisse come un lupo sotto steroidi. Per fortuna di Frank, il grosso animale lo ignorò e si rintanò nel folto della foresta. La criptozoologia ha cercato anche in questo caso di dare una spiegazione alla leggenda del Wahela, ipotizzando che si possa trattare di una specie ancora sconosciuta di canide. Alternativamente a questa proposta, i criptozoologi hanno vagliato le possibilità che questa enorme creatura possa essere ricondotta a una specie erroneamente creduta estinta. Le ipotesi si sono ridotte a tre specie. L'anficione, un grosso canide dalle dimensioni paragonabili a quelle di un orso, l'enocione, un lupo gigantesco di epoca preistorica, oppure la iena delle caverne, un antico antenato di quelle attuali che era parte della megafauna e aveva una stazza che doppiava quella delle sue discendenti moderne. Gli occidentali hanno messo piede nelle Americhe in maniera consistente da poco più di 500 anni. Quando sono arrivati, si sono trovati a comunicare e a scontrarsi con popoli che vivevano in quelle terre da migliaia di anni. Lo scontro militare non fu nemmeno lontanamente paragonabile a quello culturale. Popoli con conoscenze, valori, religioni, tradizioni così distanti fra loro, si trovarono a convivere nello stesso posto e nello stesso momento. È noto a tutti il modo in cui gradualmente i coloni europei si sono infiltrati e infine hanno quasi del tutto sostituito i precedenti abitanti di queste terre. Eppure, sembra che i miti delle tribù indigene siano riusciti a sopravvivere fino a noi. E in qualche modo, oggi come allora, sembrano opporsi a chi vuole impadronirsi e sfruttare quelle terre, come ultimo baluardo di difesa contro l'avidità dei nuovi occupanti. È come se le maledizioni lanciate da qualche antico sciamano siano riuscite a superare i confini del tempo e a manifestarsi, ancora oggi, nella valle del fiume Nahanni. Ciao a tutti e ben ritrovati nel decimo dietro le quinte di Shiver From Beyond. Non sembra vero, ma effettivamente siamo già arrivati al decimo episodio, per cui vi ringraziamo per averci seguito fino a questo momento e ci auguriamo che continuerete a farlo anche oltre. Vorrei dire giusto due parole proprio sulla figura del lupo, un po' nel folklore, possiamo dire europeo, ma non solo, perché di fatti è una figura da sempre presente nel nostro folklore, fin dall'antichità, e con nostro intendo dell'umanità, e da sempre spesso demonizzato, soprattutto a livello europeo con l'avvento poi del cristianesimo, che ha sempre visto un po' il lupo come qualcosa di demoniaco, potremmo dire, anche per la sua tendenza naturale a dare la caccia agli agnelli, che a sua volta vengono poi associati alle figure dei credenti. È anche presente in numerose favole. Mi vengono in mente ad esempio due celebri fratelli tedeschi e se vuoi, Joe, ti lascio la parola per quello che ti va di dire.
Ciao a tutti, bentrovati anche da parte mia al decimo dietro le quinte. Sono molto contento di poter parlare anche di questo nobile animale che è il lupo, che sta per fortuna ritrovando negli ultimi tempi, diciamo così, la sua dimensione quasi più sacrale, quasi più da tutelare e proteggere rispetto a quella che ha avuto negli ultimi, direi, oltre 1000 anni almeno, all'interno del nostro paese e del continente europeo in generale. Prima che il cristianesimo avesse preso piede, la figura del lupo era venerata e divinizzata. Basti pensare solamente, spostandosi alle estreme propaggini a nord del nostro continente, ci imbattiamo nei racconti del mondo e del folklore norreno, abbiamo tantissime testimonianze e presenze di lupi anche enormi, come per esempio Fenrir. Fenrir sarebbe questa divinità norrena che è legata strettamente al ciclo della fine del mondo. Secondo la tradizione, questo lupo gigantesco, figlio di due divinità del pantheon norreno, che sono appunto Loki, lo conoscerete in molti, e nel Trickster la divinità della magia e anche dell'illusione. Dall'altra parte, la madre di Fenrir invece è una gigantessa, ovvero Angreboda. Sappiamo che questo lupo, nel giorno del Ragnarok, ovvero quando arriverà l'epoca della fine del mondo e degli eroi, verrà liberato dalle proprie catene e inizierà la sua furiosa rincorsa verso il sole, finendo per uccidere Thor e per divorare il sole, ponendo fine a tutto quanto il nostro, possiamo definirlo, universo, no? Ecco quindi che per alcune popolazioni già anticamente il lupo aveva una dimensione molto importante all'interno della propria cultura. Questo è solamente forse l'esempio più eclatante. Però anche in altre tradizioni germaniche, celtiche, il lupo comunque ricopriva questo ruolo di animale che potremmo definire quasi totemico certe volte, che appunto era rappresentazione anche di forza, potenza, strapotere fisico ovviamente, fierezza anche. Quindi non solamente un animale di cui avere paura, ma anche un animale da rispettare. Con la venuta del cristianesimo, uno dei principali antagonisti, diciamo così, della cristianità è stato proprio questo povero animale, il lupo, che da allora, tra l'altro, ha goduto sempre meno di simpatie ed è stato sempre più cacciato, un pochino alla stregua di altri animali, soprattutto notturni, perché anche nei bestiari medioevali, se andiamo a vedere, possiamo trovare i lupi, possiamo trovare i gufi, le nottole, ci sono gli orsi, il gatto, un sacco di animali che precedentemente avevano dei ruoli molto importanti all'interno della cultura pagana del territorio, sono stati via via emarginati, bistrattati, proprio a causa di una propaganda studiata a tavolino dal cristianesimo. Basti pensare per quanto riguarda l'orso che prima della venuta del cristianesimo, era un animale estremamente temuto ma anche rispettato. Dopo il cristianesimo è stato demonizzato, portandone alla scacciata vera e propria, cioè venivano compiuti massacri costanti di questi esemplari, e anche da un punto di vista prettamente culturale l'orso ha perso la propria posizione predominante di re degli animali, che aveva un tempo, a dispetto del leone, che invece è stato ripreso ed è stato posto in cima alla catena alimentare e al mondo animale. Quindi il re degli animali rimane per noi anche ad oggi il leone, simbolo del cristianesimo, elemento presente anche fortemente nella Bibbia, mentre l'orso, simbolo pagano, è stato in qualche modo detronizzato. Stessa cosa avviene per il lupo. La bestia del Gévaudan ci permette di fare una riflessione più pertinente e profonda su queste dinamiche, proprio partendo dal retroterra culturale di un'Europa della fine del 1600, inizio del 1700, insomma, che è profondamente cristiana, è profondamente credente e vede la traccia del maligno all'interno di questi attacchi.
Grazie mille per questa tua spiegazione molto valida proprio da un punto di vista storico, antropologico e culturale. E ovviamente mi associo a quello che tu hai detto, soprattutto per quanto riguarda il trattamento che il lupo, ma non solo, subisce ancora oggi nel 2025. Parliamo di oltre 2000 anni di vere e proprie torture o comunque di atteggiamenti violenti contro creature la cui unica colpa era quella di cercare cibo in territori che prima erano suoi. Come ben sappiamo, e come hai comunque anticipato, il lupo non è stato demonizzato solo all'interno della religione e della cultura, potremmo dire, più popolare contadina, ma anche proprio a partire dalle fiabe, dalle favole, dai racconti, dai libri che sono stati poi scritti nei vari secoli. Ovviamente il più celebre di tutti è probabilmente la favola di Cappuccetto Rosso, resa celebre dai fratelli Grimm nella metà dell'Ottocento, ma una cui versione precedente era della fine del Seicento del francese Perrault. Siamo in un'Europa, potremmo dire, medievale come ambientazione, o comunque un'Europa prima dell'età moderna che andava verso l'età contemporanea, un'Europa selvaggia, ancora piena di boschi, di foreste, di natura incontaminata, cosa che oggi credo non esista più in nessun angolo d'Europa, se non in pochissimi casi, come ad esempio la foresta di Oyabacu, pensando a qualcosa di cui abbiamo già parlato. E proprio in questo luogo, senza stare ovviamente a riassumere la favola, che credo la conoscano tutti, il cattivo è un lupo. È un lupo capace di impersonificare un essere umano, capace di mutare forma in un certo senso, di travestirsi, quindi ritorniamo sempre alla questione di licantropo, lupo mannaro, muta forma, skinwalker, e un lupo che viene abbattuto in quanto essere malvagio. Ovviamente tutte le favole dei fratelli Grimm hanno una morale e direi che anche in questo caso l'associazione tra lupo e malvagio, maligno, non inteso per forza in senso religioso ma in generale come senso morale, è più chiara che mai. E è interessante notare come l'autore francese di cui ho parlato poco fa abbia scritto questa favola relativamente pochi decenni prima di quanto accaduto nel Gévaudan. E testimonia come sia stato facile sia che questa fiaba ottenesse così tanta importanza nel corso dei decenni e poi dei secoli, ma anche come e quanto la bestia del Gévaudan sia diventata celebre da arrivare fino a noi come uno dei casi di misteri storici irrisolti più celebri probabilmente in tutto il mondo. L'unico mistero è relativo all'autore di questi attacchi, anzi all'autore o agli autori. E sinceramente credo che l'idea di un branco di lupi che per qualche motivo abbia deciso di attaccare la popolazione magari per sopravvivere perché potevano essere scarse le risorse di cibo e magari ipotizzare anche che si trattasse di lupi anomali perché le anomalie genetiche in natura sono normali e sono trasmissibili, quindi è anche plausibile pensare ad una famiglia o a più famiglie di lupi geneticamente mutati, secondo me è una cosa abbastanza plausibile. Tu invece che cosa ne pensi? Ne avevi già sentito parlare? Era la prima volta?
Io non avevo mai sentito parlare prima di prendermi carico di fare questo caso, appunto, della bestia del Gévaudan in particolare. E sono stato molto contento di scoprire questa storia, sia dal punto di vista storico, Anche proprio dal punto di vista più prettamente legato al podcast, quindi orrorifico, credo che sia abbastanza corretto sposare la teoria che tu stesso hai proposto come quella più verosimile, cioè quella di un gruppo di lupi. Non penso fosse una sola bestia, cioè anzi mi sembra abbastanza evidente che non fosse un unico esemplare, perché poi ne sono stati uccisi diversi di stazza e taglia davvero fuori dal comune. Credo che possa essere tranquillamente frutto o di incroci che ha portato in qualche modo a sviluppare delle caratteristiche più simili al gigantismo. Non è assolutamente, secondo me, da escludere la possibilità dell'acromegalia o di una malattia simile, perché comunque l'acromegalia, anche in medicina umana, noi lo vediamo, è una malattia devastante innanzitutto per chi ne è vittima, perché è completamente debilitante e deturpante, cambia completamente i connotati, fa spuntare delle escrescenze in parti del corpo come gli arti, il volto, che sfortunatamente, molte volte soprattutto tornando indietro col tempo, sono state interpretate come malformazioni mostruose, e queste persone sono state trattate, quando andava bene, come mostri, quindi come freak da circo. Quando andava male sono state condannate come se fossero streghe. Questo, secondo me, ci darebbe anche una spiegazione del fatto per cui non siano stati immediatamente riconosciuti come lupi. Se ti capita di vedere un cane molto grande, riconosci il cane e dici: cavolo, ho visto un cane grossissimo. Conoscendo i lupi, loro avrebbero potuto tranquillamente, secondo me, dire: cavolo, ho visto un lupo veramente grossissimo. Il fatto che non l'abbiano immediatamente riconosciuto può essere indice di una malformazione oppure di una ibridazione che non facesse immediatamente riconoscere l'animale, ma che lo ricordasse vagamente e basta. Anche chi ne ha eseguito quelle proto-autopsie, definiamole così perché chiaramente, ragazzi, siamo molto distanti dall'autopsia scientifica fatta a modino di cui possiamo parlare ad oggi. Le visite sui cadaveri che sono state effettuate non descrivono un quadro molto in linea con quelle che sono le caratteristiche anatomiche di un lupo. Ci sono cose che lo ricordano, ci sono cose che differiscono. Poteva trattarsi in qualche modo di un animale esotico sfuggito da una fiera, sfuggito da un circo itinerante? Sì. Io la terrei meno in conto questa considerazione per un semplice motivo, ovvero che in quel caso sarebbe difficile poter pensare di trovarsi davanti ad un branco di questi individui, quindi non ti sei trovato davanti ad un branco di iene che sono scappate da un circo, ti sei trovato davanti a una singola iena, al massimo forse una coppia, che ne so. Nel nostro caso invece, come abbiamo visto, è quasi assodato il fatto che la bestia del Gévaudan corrispondesse a più di un esemplare. Prima di ripassarti la parola, e poi andiamo ad una conclusione, il discorso è anche quello che queste bestie, comunque in natura, sono predatori e sono prevalentemente carnivori. Quindi, spinti da determinate circostanze negative, che possono essere ambientali, che possono essere di scarsezza di bestiame da predare, appunto, è facile pensare che si siano potuti spingere fino alle propaggini dei villaggi al limitare dei boschi, no? Dove hanno mietuto prevalentemente le loro vittime. E si pensa anche che comunque ad un certo punto, quando un animale, un carnivoro, sente il sapore del sangue umano, possa essere anche predisposto a riattaccare l'essere umano. Succede anche nell'attualità, ci sono studi che lo affermano, sono pochissimi i casi di attacco mortale da parte di squali, per esempio. Ma quando uno squalo si ciba di un essere umano, è più predisposto a riattaccare quella che per lui adesso non è più un oggetto di interesse o una grossa X, ma è diventata una preda. Può essere successa, secondo me, la stessa cosa anche nel caso del Gévaudan.
Sì, infatti, come dici tu, la cosa importante non è solo la dimensione e il numero di questi esemplari. Dico esemplari, non dico lupi, perché non c'è la certezza storica assoluta. L'altra cosa interessante e importante, secondo me, è proprio la questione del motivo di questi attacchi. Perché ho visto che negli ultimi 40 anni, in Europa e in Nord America, sono avvenuti 25 attacchi di lupo alle persone. Quindi 25 attacchi in 40 anni in quelli che sono probabilmente i due continenti che hanno una maggiore concentrazione di lupi. E in particolare negli ultimi 100 anni nessun umano in Italia è stato ucciso da un lupo. Nel Gévaudan in 3 anni questi lupi hanno compiuto oltre 200 attacchi, di cui più della metà hanno portato a una vittima. Perché così tanti attacchi? È vero, magari erano un branco, ma compivano attacchi, non dico tutti i giorni, ma con una cadenza davvero impressionante. Si sta parlando di un attacco ogni 4 o 5 giorni, con un morto ogni circa 10 giorni, in confronto ai 25 attacchi non mortali in 40 anni. Quindi è davvero qualcosa di estremamente cruento ed estremamente reale. E a questo punto ti passerei il nostro strumento d'eccezione e anche regola ormai per chiederti un voto sul nostro caso di oggi, sul nostro probabilometro.
Credo che oggi il voto debba essere 10, perché stiamo parlando realmente di qualcosa di accaduto e non ci sono incertezze nella discriminare se la bestia del Gévaudan sia o meno esistita. Le uniche incertezze che appunto possiamo avere sono su che cosa fosse, quanti esemplari fossero, al massimo quanti attacchi realmente siano avvenuti, anche se abbiamo tantissimi registri parrocchiali, documenti che ci confermano una mole smisurata, come hai detto giustamente tu, di attacchi e anche di vittime. Perciò per me ovviamente il voto è 10 su 10. La bestia del Gévaudan è esistita veramente, probabilmente si trattava di un gruppo di animali, di lupi, di grossissima stazza o con un'anomalia genetica che li aveva resi enormi e inclini anche all'attacco verso gli esseri umani, anche perché il lupo è un animale che non attacca l'essere umano se non in condizioni veramente estreme, che possono essere il condizioni di estremo bisogno di sopravvivenza o altrimenti l'estremo senso di paura e di protezione nei confronti di solito specialmente dei cuccioli. Soprattutto le lupe sono estremamente legate ai propri piccoli, come quasi tutti i mammiferi, pertanto abbiamo visto che c'è stato un caso in cui una lupa si portava appresso una cucciolata praticamente, e non è raro pensare che un esemplare di grossissima taglia seguita dai propri cuccioli fosse portata ad essere molto più aggressivo anche nei confronti degli uomini. È strano che si siano avventurati fino ai villaggi, perché i lupi, appunto, lo ripeto ancora, evitano l'essere umano se possibile, non gli interessa avere a che fare con voi, non vogliono mangiarvi. Ed è strano che in questo caso, in una porzione di territorio anche abbastanza limitata e in una porzione temporale piuttosto ristretta, siano avvenuti così tanti attacchi, di cui alcuni anche mortali. 10 su 10. Tu che cosa dici? Immagino che sarai d'accordo.
Guarda, ancora prima di chiederti il voto, io ero già convinto del 10 e stavo pensando che è solo il secondo 10 che diamo, e in entrambi i casi c'entrano dei lupi, quindi è molto particolare questa cosa. Abbiamo così tanti documenti, così tante testimonianze, non solo dei registri parrocchiali, ma anche ad esempio della polizia dell'epoca, dei governatori, ci sono le proto-autopsie sulle vittime, sono stati comunque uccisi dei lupi molto grandi, quindi è impossibile in questo caso non dare 10, secondo me. Direi che a questo punto possiamo passare all'altro lato dell'Oceano Atlantico, in una zona anch'essa legata alla Francia o comunque all'Europa, e parlare della Nahanni Valley. Ci troviamo nell'estremo nord del mondo, possiamo dire, al confine con quel poco di natura selvaggia che è rimasta in questa terra iperpopolata e iperurbanizzata, quindi un luogo che sinceramente andrei a visitare anche solo per il suo splendore e per la sua naturalezza, nel senso di essere ancora un luogo naturale, ma è anche un luogo estremamente inquietante, soprattutto per quello di cui abbiamo parlato, ma non solo, perché vi ricordo che ci troviamo a relativamente pochi chilometri di distanza dal confine orientale del Triangolo dell'Alaska, o, ancora di più, ci troviamo in parte dei territori del Sasquatch, del Bigfoot. Ci troviamo in una terra estremamente popolata da miti, misteri e leggende che, come abbiamo ricordato, non si legano solo allo sciamanesimo dei nativi, ma anche a teorie più contemporanee, possiamo dire, anche un po' più assurde per quanto mi riguarda, ma che comunque hanno il loro fascino, che ha colpito anche Hollywood più e più volte, e ancor prima scrittori come, mi viene in mente, Wells, con Viaggio al centro della Terra. Sono tematiche effettivamente che hanno sempre colpito l'uomo. Ti va di parlarcene?
Prima di inoltrarci dunque nella controversa disputa tra che cosa abbia ucciso i poveri coloni della Nahanni Valley, mi fai questa domanda che ovviamente implica il doverci ricollegare alla teoria della terra cava. Parto subito mettendo le mani avanti, dicendo che sono molto scettico riguardo alla teoria della terra cava. È sicuramente affascinante, questo non lo nascondo, non penso che abbia fondamenta di realtà, ovviamente. Sono portato a credere, come abbiamo già anche detto durante l'episodio, che stia molto meglio come teoria all'interno dei libri di narrativa ed avventura, come quelli di Wells, o piuttosto anche in qualche bellissima pellicola cinematografica, magari qualche fantasy. Pensare che all'interno della crosta terrestre ci sia un incavo accessibile da alcuni punti particolari del globo, magari quelli, esattamente quelli meno conosciuti, meno raggiungibili anche, che portano appunto a questo reame sotterraneo che, a seconda anche qui delle varie teorie, ospiterebbe da un lato civiltà incredibilmente progredite alla stregua di abitanti di Atlantide, per esempio, da un altro lato invece andiamo proprio nel terreno più mitico, in cui troviamo folletti, elfi, animali mitologici.
King Kong,
ovviamente, certo. Esattamente allo stesso modo sono convinto del fatto che non esista un territorio sperduto, dimenticato, raggiungibile solamente da determinati punti della Terra. Non credo nell'esistenza di Atlantide, non credo nell'esistenza di Lemuria, tant'è vero che Lemuria è stato creato basandosi su dei dati di ritrovamento di alcuni particolari fossili di animali in punti diversi, uno era tipo nel Madagascar, l'altro invece si trovava nelle zone vicino all'India, al Pakistan. Non si capiva come questo animale fosse potuto migrare se non attraverso a un territorio fisico, e quindi si è ipotizzata questa lemuria, perché era, tra l'altro, era proprio un lemure l'animale in questione, ma partiva da presupposti totalmente errati. Perciò io ho già cassato completamente, ho fatto il debunking, come si dice, no? Ho smontato il caso relativo a una risoluzione più fantasiosa per quanto possa riguardare gli omicidi che sono realmente accaduti all'interno della Nahanni Valley, spingendoci verso il reame non più della fantasia ma della probabilità. Ti passo il microfono e ti chiedo: qual è la tua opinione riguardo a queste morti? Conoscevi in precedenza il caso della Valle dei Senza Testa, ne avevi già sentito parlare, o per te è stato qualcosa di nuovo?
Guarda, penso che per questi due casi, senza farlo apposta, ci siamo letteralmente invertiti, nel senso che tu non conoscevi molto la bestia del Gévaudan e io non conoscevo molto la Nahanni Valley. Quindi ti ringrazio intanto per avermela fatta scoprire, perché oggettivamente è una storia estremamente interessante, anche estremamente macabra nella sua realtà, che merita a buon diritto di stare nel nostro podcast. Per quanto riguarda quello che penso io, sono abbastanza combattuto, nel senso che la teoria che mi convince di più è ovviamente la teoria più razionale, che mi fa presupporre che qualcuno che non voleva condividere l'oro o qualunque altro genere di ricchezza si limitava a spaventare in maniera abbastanza creativa coloro che tentavano di fare il suo stesso lavoro. Però ti devo dire che anche l'idea di una tribù selvaggia, o anche magari non per forza una tribù, ma un gruppo più ristretto, quindi magari un clan, una famiglia, che cercasse all'epoca di mantenere, di preservare il proprio territorio, la propria terra ancestrale, devo dirti che anche questa teoria mi convince alquanto. Anche perché tutte le tribù, i clan e i popoli lì attorno sembrano conoscerli, questi Naha. Tutti ne hanno parlato, quindi non mi sento di escluderla questa teoria, anche perché è vero che l'uomo da migliaia di anni inventa storie, ma le storie hanno sempre un fondo di verità, soprattutto se sono condivise da così tante persone, così tante culture diverse. Quindi ti dirò, la mia parte più shiveriana, diciamo, è convinta che ci sia effettivamente qualcosa di occulto e di nascosto, che si tratti di una creatura simile alla bestia del Gévaudan, o che si tratti di una tribù poi scomparsa o che semplicemente nel Canada selvaggio ha lasciato perdere le tracce, non te lo so dire, ma in ogni caso io propendo per questa teoria. Tu invece?
A me piace tantissimo pensare che possa essere stata la popolazione dei Naha, qualche superstite o un clan distaccato che è voluto rimanere in qualche modo a vivere nei territori occupati fin da epoca preistorica da queste popolazioni, a appunto aver in qualche modo voluto lasciare questo messaggio abbastanza chiaro ed evidente, specialmente per i coloni, del non venite a disturbarci, non venite a profanare le nostre terre sacre, a prendere il nostro oro. Anche perché ricordiamo che per loro, più che un materiale di consumo e da cui trarre benessere nel senso proprio economico del termine, era un materiale sacro. E per loro il loro sottosuolo aureo era qualcosa da, giustamente anche oserei dire, da rispettare, da tutelare. Quindi questa per me è la cosa che onestamente trovo più probabile, che siano stati uccisi per dare un segnale, e c'è poi questa ritualità della decapitazione che è ricorrente anche in altre tribù lì vicino ai Dene. Unendo un attimo i tasselli, un pochino le storie dei Dene, la paura tangibile dei Dene e un pochino anche la sparizione da un momento all'altro dalle cronache di questa popolazione Naha, mi fa sospettare che appunto qualche gruppo umano sia ancora rimasto all'interno dei folti boschi e delle impenetrabili rocce della zona intorno al fiume Nahanni. Rimane la questione del Wahela, o comunque si pronunci, ovvero di questo mutaforma sempre simile a un lupo della tradizione dei nativi americani di queste terre. E è interessante anche questo, perché anche lui sicuramente è un demone che probabilmente prende ispirazione anche da quelle che sono state i sacrifici che i Dene e gli altri popoli intorno ad essi hanno visto avvenire nel corso di secoli e secoli da parte di popolazioni più bellicose come quella Naha, per esempio. E quindi è facile capire come abbiano potuto individuare in alcuni guerrieri, in alcuni sciamani del popolo Naha, che magari compivano appunto questo tipo di deturpazione dei cadaveri, rituali anche magari, un animale demoniaco, una sorta di spirito malvagio, ecco. Perciò penso che queste due strade non siano particolarmente scollegate l'una dall'altra. Quindi sono, diciamo, un giustificazionista della teoria di questo spirito maligno, arrivando appunto a dire che probabilmente è una sorta di incarnazione di quelle che sono le paure dei Dene, insomma, che abitano queste terre, di trovarsi davanti a un popolo più bellicoso, meno pacifico di loro, che possa assoggettarli o anche ucciderli. Per quanto riguarda il probabilometro, io sono su 8 su 10 questa volta. È evidente che gli omicidi sono stati effettuati, ma da un punto di vista proprio di Shiver from Beyond, che cosa abbia potuto uccidere questi esploratori, è chiaro che la possibilità che siano stati uccisi da un altro colono in cerca di oro e avventura piuttosto che da un qualche capotribù che non vedeva di buon occhio questi americani che si aggiravano intorno alle proprie terre, sia una spiegazione sufficientemente probabile, esaustiva. Però, tutto sommato, un po' per la bellezza della storia e un po' anche perché mi piace credere anche un pochino in un risvolto più misterioso, in una presenza della popolazione Naha ancora attiva in questa terra, ancora nascosta magari negli anfratti più sperduti, confermo un 8 su 10.
Ti ringrazio per aver praticamente detto quello che avrei voluto dire io, perché oggettivamente un 8 su 10 ci sta. Se guardiamo solo alla realtà o meno degli omicidi, questo sarebbe un 10 su 10 perché sono avvenuti, sono stati riportati. Ma giustamente, come hai detto tu, un 8 su 10 ci sta, perché sì, sono stati uccisi, ma non si sa se da altri esseri umani, da animali selvatici normali, potremmo dire, non paranormali, occulti o comunque mostruosi.
No, anche perché c'è anche da dire che gli animali selvatici, poi soprattutto post mortem, in zone molto selvagge dove c'è grossa fauna, asportano parti di corpi e anche la testa, quindi può succedere.
Esattamente, così come può succedere, come hai detto tu, che un qualche sciamano, qualche guerriero per motivi rituali abbia tagliato la testa a queste persone e anche ai Dene e che magari abbia indossato come mantello la pelle di un lupo, magari proprio bianco. Quindi ti dico, 8 per me ci sta benissimo. Oggi oltretutto sono stati due casi molto alti come punteggio, sono felice, perché non è sempre facile ovviamente trovare casi con punteggi così alti, perché nel mondo le storie inventate di sana pianta sono tantissime. Per cui è con più gioia del solito che vi ringraziamo, vi salutiamo e direi che ci possiamo risentire al prossimo episodio, che sarà l'11esimo. Grazie ancora a tutti e ciao!
Grazie mille a tutti, ne approfitto per ricordarvi di seguirci sui nostri social, specialmente noi siamo molto attivi Facebook e parallelamente Instagram, profilo chiaramente Shiver from Beyond. Avete il recapito della nostra email su cui potete inviarci messaggi, richieste di approfondimenti, tutto quello che vi pare. Contattateci pure anche nei DM di Instagram se preferite. È capitato di recente che un nostro fan particolarmente affiatato, e anche della primora tra l'altro, ci ha scritto nei DM di Instagram per chiederci di portare un approfondimento sulla bellissima città di Genova, cosa che è stata anche puntualmente fatta, ce l'avevamo anche in mente comunque. Perciò, se volete confrontarvi con noi, parlare di misteri e di casi irrisolti, sapete dove trovarci, raccontateci le vostre storie, siamo pronti ad ascoltare tutto e tutti, e anche a nome mio, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille.